Allora, per chi fosse qui per la prima volta, diciamo che noi quest'anno abbiamo scelto di raccontare anche ai nostri bambini l'avventura, la vicenda dei nostri padri ebrei. Questa sera, peraltro, ci troviamo dentro al punto focale di tutta questa vicenda e alla ragione per cui noi abbiamo scelto questa vicenda antica. Per cui il titolo del foglietto schema è una invocazione della preghiera del Padre Nostro, che dice: liberaci dal male. Perché questo è uno dei temi assolutamente delicati, e oggi bisogna dire in grandissima difficoltà anche all'interno della comunità ecclesiale. Si fa finta di niente, ma su questo c'è un dibattito in realtà a sangue e decisivo in un certo senso. Se avessimo voglia di divagare, potremmo addirittura parlare delle sue conseguenze sul piano politico, ma questa non è la nostra attenzione, nel nostro interesse, ma lo dico per dire come in realtà questo problema sia gravissimo. Peraltro questo tema, liberaci dal male, rappresenta invece una scommessa assoluta nell'ipotesi della crescita di una persona e quindi del tentativo, del desiderio che noi abbiamo di prendere per mano i nostri figli in maniera reale. Però quello che la nostra tradizione ebraica e cristiana propone, bisogna dire, è in certo senso una grande provocazione, è un pugno nello stomaco rispetto a quello a cui noi siamo più abituati, il che fra l'altro è segno, bisogna dirlo per chiarezza, che la stessa tradizione cristiana su questi punti ha molto esitato e tuttora esita. Cioè, quello che noi pretendiamo di comunicare molto timidamente, stasera non penso che noi esauriremo questo foglietto, accenneremo a qualche cosa. Quello che noi tentiamo di accennare è, mi sembra, certamente il contenuto profondo della rivelazione ebraico-cristiana contenuta nel librone che noi chiamiamo Bibbia, ma questo non vuol dire quello che sempre ha costituito il sentiero centrale di attenzione, di atteggiamento della comunità ecclesiale. E questo anche oggi è dibattuto. Ma al di là di questo tentativo di introduzione, è una cosa che sperimenteremo anche dentro di noi. Questa sera noi leggiamo alcuni testi del libro dell'Esodo. Vabbè, se potete, se venite avanti in questi incontri, portarvi anche una Bibbia può servirvi, perché magari seguire con gli occhi quello che viene letto è un po' più semplice. Però fermiamoci un momento sul titolo. La preghiera del Padre Nostro, come Gesù ci ha insegnato, dice questa espressione: liberaci dal male. Facciamo una piccola aggiunta subito per dire che i nostri fratelli della Riforma, di tutte le chiese, diciamo, che noi chiamiamo protestanti, accomunandole in un unico, si chiamano così perché hanno protestato nei confronti della Chiesa di Roma. Questo è avvenuto 500 anni fa ormai. Si chiamano anche però riforma, perché hanno voluto essere una riforma della fede cristiana, secondo loro annebbiata o aggredita dalla Chiesa cattolica, dalla Chiesa di Roma, al punto che l'atteggiamento della Chiesa di Roma nei confronti di queste chiese nuove si chiama controriforma. E quindi c'è la Chiesa, c'è la riforma che ha in Lutero il suo iniziatore e poi altre grandi persone e altre diramazioni, per cui la Chiesa che noi chiamiamo protestante è fatta di tante chiese. Quella che noi chiamiamo la controriforma ha avuto un suo avvenimento centrale di grandissimo rilievo in un concilio della Chiesa, che è il Concilio di Trento. Il Concilio di Trento che cosa fa? Reagisce alla riforma protestante proponendo un rinnovamento della Chiesa che noi chiamiamo cattolica. Io dico sempre così, che noi chiamiamo cattolica, perché di per sé la parola cattolico, che noi identifichiamo con la Chiesa di Roma, però è una parola che vuol dire tutto, che vuol dire universale. Per cui, per esempio, tutti i nostri fratelli dell'Oriente cristiano, che noi chiamiamo ortodossi, loro si chiamano cattolici, e insomma, quindi c'è una gran confusione. Questo per dire che intorno però alle parole che noi cerchiamo di percorrere un po' per i nostri bambini e di tutte queste questioni non possiamo occuparci, c'è una grande storia, una grande polemica e anche una grande sofferenza. E la Chiesa di Roma ha sempre avuto al suo interno questa sofferenza. Per esempio, chi per caso orecchia un po' la cronaca, eccetera, un po' si rende conto che per esempio nella Chiesa Cattolica degli ultimi decenni c'è stato un avvenimento di importanza straordinaria, che è stata quella di un altro concilio, oltre al Concilio di Trento, che è questo concilio che si chiama Concilio Vaticano II, e oggi la stessa Chiesa di Roma vive una situazione di difficoltà nei confronti del concilio che ha fatto. Ci sono anime diverse dentro alla Chiesa, che è anche il suo bello, che è anche il suo bello. Nel senso che non c'è una uniformità di pensiero, di atteggiamento, ma c'è una sofferenza, un dibattito, un dialogo, una dialettica, e quindi le cose stanno così. Il tentativo che noi percorriamo per i nostri bambini è quello di percorrere una via il più possibile collegata al testo biblico, cioè a questo librone che noi pensiamo essere la registrazione di tutta la parola di Dio, quella che Dio ha rivelato ai nostri padri ebrei e quella che Gesù, il Figlio di Dio, ha manifestato in maniera definitiva. Questa è la nostra fede. Allora, perché è importante liberaci dal male? Perché questa frasetta di Gesù è così importante? Liberaci dal male. Che cosa sta sotto a questa frasetta? se noi ci riflettiamo un momento, facciamo una ipotesi, e cioè che in questo foglietto che io ho scritto a penna, la parola male è scritta con la M maiuscola. I nostri fratelli della Riforma preferiscono dire non liberaci dal male, ma dicono una cosa più grossa, un po' impressionante. Dicono liberaci dal maligno, sempre con la M in grande, e ancora di più con una M in grande. Proviamo a tirare una conseguenza di questa cosa. Perché è scritta con la M grande? Perché il male è una cosa grossa. Questa faccenda va fissata nella testa e nel cuore, il più possibile. Il male è una cosa grossa. Perché è così importante? Perché noi normalmente seguiamo un'altra strada. E qual è la strada che noi seguiamo? Che il male è colpa tua. E che quindi c'è il male perché tu lo hai pensato, perché tu lo hai fatto, perché tu lo hai voluto. E quindi il male ha dietro sempre un colpevole. No? E quindi anche nei confronti del nostro bambino ci è più facile pensare che ha fatto il male perché ha voluto farlo. Com'è che hai fatto questa cosa? E lo sgridiamo, perché lui poteva non fare il male e l'ha fatto. Perché hai fatto così? E lo sgridiamo. No? Ti avevo detto, e non l'hai fatto. Una cosa piccolina, vedete come diventa piccola subito? Però dietro c'è un problema grosso. E cioè che quando il nostro bambino fa una cosa o dice una cosa fatta male, dobbiamo prendere una decisione di interpretazione di questo fatto. Fa il male perché proprio ha voluto farlo, ha pensato di farlo, era liberissimo di fare alla rovescia e a tutti i costi ha voluto far così. Oppure questo male lo ha dominato, lo ha sedotto, lo vince. E quindi lui, se va così com'è, cioè il nostro bambino che fa il male, uso apposta il ricatto del bambino, è colpevole del male o è vittima del male? È una domanda che è sano porsi, vi potrà sembrare lontana, ma è utilissima ed è decisiva per tantissime conseguenze che verranno. Il vostro bambino che fa male è colpevole del male o è vittima del male? Perché se il vostro bambino è colpevole del male, è colpevole. Ma se il vostro bambino è vittima del male, il vostro bambino è innocente. Solo che c'è qualche cosa che è più forte di lui. Lui non è colpevole. E com'è? È prigioniero. È prigioniero. Il tentativo che noi abbiamo questa sera, ripercorrendo la strada dei nostri padri ebrei, è quello di individuare che fa parte del loro modo centrale di pensare in un certo senso al di là di Dio, diciamocelo francamente. Che quello che noi consideriamo nella vita negativo, nemico, appunto male, è più forte di noi. Non è sempre colpa nostra. Una persona appena un po' scaltrita sa benissimo che in realtà se dovessero essere puniti tutti quelli che fanno il male perché lo vogliono fare, eccetera, saremmo tutti alla doccia, ma non nella parrocchia. Perché ognuno di noi è malfattore. No? Le leggi degli uomini fanno in maniera che ci sia tutto un malaffare che diventa legale e tutto un malaffare che resta colpevole, ma però noi siamo qui questa sera liberi rispetto a quelli della prigione della dozza perché noi siamo innocenti, insomma, fa ridere. E d'altra parte noi che siamo dei facitori del male, proprio facciamo il male perché lo vogliamo, perché siamo liberi, sapete? Voi siete troppo giovani, ma il catechismo noi ci insegnavano che uno fa il peccato mortale quando vede che è proprio peccato. Potrebbe fare il bene e sceglie di fare il male. Se proprio lo fai, basta, decapitato. Perché sei libero, lo puoi fare, potresti non farlo, lo vuoi fare, la malora. Ma chi è che fa il male così? Il male è una seduzione, il male è un inganno, chiamatelo come volete. Certo è una potenza, ognuno di noi conosce l'invidia, la gelosia, la rivalità, ecco, gli ebrei. Può darsi che se lo siano inventato, può darsi che Dio non esista, però loro hanno consegnato alle grandi culture del mondo questa nozione enorme, e cioè che il male è un grande problema, perché uno se lo trova addosso. Perché un bambino piccolissimo prende al suo amichetto che è vicino una cosa che è dell'altro, gliela prende e dice è mio. Dice, ma che cavolo dici? È suo. Ma... E perché lo fa? E qui bisogna sapere che dal punto di vista invece anche della pedagogia concreta, la lotta è strettissima. Perché c'è tutta un'altra teoria che noi nella nostra parrocchia pratichiamo abbondantemente, adesso vi spiegherò perché, che dice che appunto invece è esattamente il rovescio, cioè che un bambino nasce santissimo, innocentissimo, buonissimo, poi siete voi che lo rovinate, cioè la cultura, la famiglia, la scuola, la società, lo rovina. Lui sarebbe... Invece sapete quelle palle del battesimo, di tutte queste palle? Noi invece abbiamo l'idea che uno nasca ferito da questa roba. E sapete che il male nessuno sa cos'è, né perché ci sia. Mi pare che in questa stanza, io vi ho anche detto un'altra volta, che penso che qualche volta ho pensato che anche Dio non lo sa. Fatto sta che in tutto il libro della Bibbia non c'è una roba che spiega che cavolo è il male, perché c'è, non si sa. C'è un libro della Bibbia specializzato su questo problema, che è il libro di Giobbe, e però anche lì si arriva alla fine, lo leggi, lo rileggi, ma non si capisce cos'è questa roba. Forse anche Dio non sa cos'è, in ogni modo non ci dice che cos'è. Però ci dice una cosa molto importante, ecco, è la preghierina del Padre Nostro. che del problema del male Dio è molto interessato. Scopriremo che è molto interessato perché ci vuol bene. Quindi lui vuole bene a noi come noi vogliamo bene al nostro bambino. Quindi invece di colpevolizzarlo del male, cosa facciamo col nostro bambino? Vogliamo liberarlo dal suo male. Per noi tutta la vita, ogni movimento positivo è sempre legato a questa cosa. Io lo voglio liberare dal male. Per esempio, è infelice di carattere e io lo voglio tirare via. Nella sua classe di scuola è l'ultimo della classe, quindi ha tante umiliazioni. Io però bisogna che trovi una via positiva per lui, se no, dico ragazzi, la vita per lui cos'è? Oppure, non so, è istintivamente sempre bugiardo. Io però voglio aiutarlo invece a venire fuori da questa gabbia, perché l'ha fregata alla fine. Però le cose vanno molto in là, Il mio bambino ha un difetto fisico per il quale, non so, sta curvo o cammina male o ha dei problemi psicologici e io voglio tirarlo fuori, Voglio tirarlo fuori. Vedete, il nostro desiderio nei confronti dei nostri bambini è quello di tirarli sempre fuori e di farli come nascere a una cosa nuova. Non ci stupisce che sono feriti, non li accusiamo della loro ferita, non crediamo che le ferite passino sculacciando. Bisogna fermarsi a un certo punto sullo sculacciamento, lo rivaluteremo, ma adesso bisogna che ci fermiamo. Bene? Io vado a trovare i bambini dell'oncologia pediatrica e però ovviamente non ho mai visto la dottoressa Melchionda, che è la responsabile del quinto piano, chiamar fuori i bambini nel corridoio e sgridarli perché hanno il cancro. No? Sarebbe assurdo, inumano, pazzesco. Il compito che la dottoressa Melchionda si pone è quello di trovare per ciascuno la stradina per venire fuori, con tutte le forze. No? Allora Stefano ha fatto il trapianto del midollo 3 anni fa, abbiamo fatto una festa perché era venuto fuori, ieri mi hanno telefonato, Stefano ha riprecipitato, è tornato al quinto piano, dovrà rifare il trapianto, è un'ultima spiaggia, proviamo, perché fino all'ultimo io lo tiro fuori. Il mascalzone, che ragazzo dotatissimo, bravissimo, continua a ritornare alla sua erba, dico, ma senti, e però io non gli dico vinci l'erba, perché questo qui che si chiama Giovanni, tanto per assimilarci, l'erba è più forte di lui. Quindi il nostro accordo è che lui dalla sua sede universitaria, tutte le volte che prende l'erba mi manda un messaggio cifrato, perché dicono che non si può troppo dire prendo l'erba, perché qualcuno potrebbe anche accorgersene e seccarsi. Quindi l'ultima che mi ha mandato, ho mangiato dell'albero, dice. Perché? Perché io cerco di fare capire a questo ventenne che bisogna che a tutti i costi qualcuno ci aiuti a venire fuori. No? E quindi io gli rispondo tutte le volte con una parola di incoraggiamento per dire che ne verremo fuori. E io penso che questo Giovanni, intelligentissimo, dotatissimo, non riuscirà da solo a venire fuori dall'erba. Ma certamente qualcuno lo aiuterà. Però la cosa più importante è che Giovanni accetti di essere dentro all'erba fino al collo, di non essere capace lui da solo di vincere l'erba e di imparare finalmente a farsi aiutare. Liberaci dal male. Perché ognuno di noi è piccolo e povero e prigioniero, però è successa una gran bella roba, e cioè che è venuto uno a dirci: io ti tiro fuori, io ti tiro fuori. E per i nostri bambini siete voi, che grazie a Dio non hanno ancora l'erba, che non hanno oggi questo e quello, però voi conoscete le loro piccole prigionie, ma per loro non sono tanto piccole, e non lo sono neanche per voi, perché dite, però bisogna che ne venga fuori. E voi però, sapienti, non li sgridate, ma cercate come possano venire fuori. Del loro male non sono colpevoli. Quando Dio guarda la città di Bologna, non ha l'impressione di una città di gente cattiva, ha l'impressione di una città prigioniera, perché ognuno di noi è un po' ingabbiato dentro al suo guaio, al suo limite, alla sua ferita. Il carcere della dozza è il rimedio umano, però è il rimedio misero. Tu hai fatto del male e adesso la paghi con del male. Vabbè. Male più male, uguale male. Difficile che venga fuori del bene. Poi mon Dio fa dei miracoli qui straordinari, però non è un gran ragionamento. Siccome hai fatto del male, adesso patisci del male. Vabbè. Sarà giustizia, però la resta lei, perché poi quello lì resta lì anche lui. Ma invece il mio bambino io non accetto che sia così. Perché lo punisci perché fa il male? Aiutalo. Aiutalo. E quindi la pedagogia fondamentale di Dio è una pedagogia della liberazione. Se tutti noi ripercorriamo a livelli profondi la nostra vita, noi riscopriremo una cosa bellissima, che la nostra storia è una storia della salvezza. Perché c'è stato un sacco di gente, qualcuno li chiama angeli, ma era la nostra maestra di seconda elementare, grassotta, per niente angelica, che ci hanno tirato fuori dal nostro male. Io non sono mai stato sposato, ma penso che il matrimonio sia una grande esperienza di salvezza. Perché se non trovavi quel citrullo o quella citrulla che ti prendeva, cosa rimanevi lì così? Ma che cos'eri? Adesso non facciamo troppe indagini, lo rifaresti, insomma, queste cose sono un po' più delicate. Però, insomma, considerando globalmente il fatto, è stata la tua salvezza. La nostra vita è una storia di salvezza. La storia degli ebrei è una storia di salvezza. E loro hanno consegnato al mondo una storia rovesciata rispetto a quella di tutti i popoli, perché i popoli consegnano la storia, sapete quale storia? Una storia di eroi, cioè di gente che ha vinto, che ha conquistato, no? Che ha eliminato, che ha ottenuto, che ha posseduto. Pensate che nella lingua ebraica antica non esiste la parola vittoria, non c'è, nel vocabolario non c'è. E tutte le volte che le altre lingue mettono vittoria, loro mettono salvezza. Dice, ma hai vinto? No, no, sono stato salvato. Non ho vinto, sono stato salvato. Quindi gli altri popoli fanno dei monumenti all'eroe, e questo piccolo popolo di pastori della penisola del Sinai, del deserto, parla della salvezza come del dono ricevuto. Bene? Allora, io ci terrei molto che nel nostro cammino, che vuole essere in qualche modo propedeutico, cioè darci degli atteggiamenti di fondo per quello che ci interessa, poi, non so, appunto, ognuno quello che gli può servire, questo fosse considerato assolutamente fondamentale. Se non c'è questo, se non c'è questo, credetemi, casca tutto. Casca il mistero cristiano, casca. Perché Gesù Cristo è venuto perché noi siamo dei poveretti. E Lui è venuto a salvarci. Ma se noi non abbiamo nessun bisogno di salvezza, possiamo arrangiarci per nostro conto, ragioniamo bene, e se facciamo delle cretinate è proprio perché lo vogliamo, Lui poteva starsene a casa sua. Lui è venuto per questa mano tesa di cui abbiamo bisogno, perché ognuno di noi ha bisogno. È una gara dura. È una gara dura. Personalmente vi dico subito che io la perdo sempre, così non ci sono sospetti, perché passa per l'umiltà, no? Passa per l'umiltà. Perché quando tu sei ancora innamorato di tua moglie, le dici tu sei la mia salvezza, però quando ti stufa non le dici niente, se no ti sembra il peso da portare. Però l'interpretazione più preziosa della vita è questa. È quella di una grande gratitudine che un vecchio come me può trovarsi custodita per dire che deve la sua vita a infinite persone. Se ma tu vecchiaccio credi in Dio? Non lo so. Quello che posso dirti però è certo, è questo, che io sono qui, perché infinite mani si sono tese per prendermi. Quindi né quello che sono, né quello che so, né quello che faccio, tutto è regalo. Quanto bene ho avuto nella mia vita. Perché introduco questo atteggiamento? Perché il mio bambino impara da me che cosa vuol dire essere stato salvato. Certo, lo imparerà anche per una cosa importantissima, e cioè che quando una mano si è tesa verso di me, capperi, quel giorno sul Mar Ligure, non so perché, ma andavo a fondo. E Giuseppe, adesso lui è il mio cappellano, ma mi ha preso così. Ma guarda, mi ha tirato fuori dall'acqua. Quindi, vedete, la condizione della fede non è detto che sia proprio già subito la condizione del credente. Questo lo dico perché io faccio parte di un sindacato di non credenti, quindi a dire, però si ha una certa concezione della vita come gratitudine, perché nella mia vita ci sono state molte mani, molti angeli che mi hanno tirato fuori. Allora, vi faccio ascoltare un testo dove si dice di come questo piccolo popolo, gli ebrei, vivevano in una condizione di schiavitù, di oppressione. Sorse sull'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe e disse al suo popolo: ecco che il popolo dei figli di Israele è più numeroso e più forte di noi, prendiamo provvedimenti nei suoi riguardi per impedire che aumenti, altrimenti in caso di guerra si unirà ai nostri avversari, combatterà contro di noi e poi partirà dal paese. Perciò vennero imposti loro dei sovrintendenti ai lavori forzati per opprimerli con i loro gravami, e così costruirono per il faraone le città deposito, cioè Pitom e Ramses. Ma quanto più opprimevano il popolo, tanto più si moltiplicava e cresceva oltre misura. Si cominciò a sentire come un incubo la presenza dei figli di Israele. Per questo gli egiziani fecero lavorare i figli di Israele trattandoli duramente. Resero loro amara la vita, costringendoli a fabbricare mattoni di argilla e con ogni sorta di lavoro nei campi, e a tutti questi lavori li obbligarono con durezza. È una frase che descrive molto semplicemente un popolo che è come prigioniero di un altro e vive sotto la schiavitù, un popolo di schiavi. Gli ebrei ricordano la loro storia come una storia di antica schiavitù, e da sti egiziani nessuno li tirava fuori, erano sotto, erano una sottoclasse del popolo dominata, facevano anche un po' paura ai loro oppressori, ma questo li scatenava ancora di più per opprimerli ancora di più. Al capitolo terzo è Dio che prende la parola. Questo è un testo importante. Il Signore disse: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti. Conosco infatti le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dalla mano dell'Egitto e per farlo uscire da questo paese verso un paese bello e spazioso, verso un paese dove scorre latte e miele. Il grido degli israeliti è arrivato fino a me, io stesso ho visto l'oppressione con cui gli egiziani li tormentavano. Cioè c'è uno che di questa schiavitù si accorge e dice: no, non li lasciamo là così. Perché siamo andati a leggere queste vecchie pagine? Perché per il popolo ebraico la festa verso la quale stiamo andando anche noi adesso, che è la Pasqua, per loro la Pasqua è la festa in cui loro ricordano che Dio li ha liberati dall'Egitto. Erano schiavi in Egitto e Dio ha allungato la mano e li ha tirati fuori. Ci sono dei particolari interessanti che riguardano anche il pianto, perché questi qui, con sti egiziani che gli facevano da aguzzini, li bastonavano, eccetera, piangevano e gridavano. E però è successo che Dio una volta ha sentito il loro pianto, gli si sono mosse tutte le viscere e ha detto: no, io vado a liberarli. E quindi gli ebrei conoscono Dio come uno che si è commosso per la loro schiavitù. E fanno festa a Pasqua perché, commuovendosi, avendo compassione di Dio, di loro, Dio ha teso la mano e li ha tirati fuori. La Pasqua è la festa della liberazione. La Pasqua è la festa della liberazione, anche per noi. Anche per noi. Noi a Pasqua festeggiamo la nostra liberazione dagli egiziani. No, gli egiziani erano un'antica immagine di quella vicenda. E noi da che cosa siamo liberati? Ecco appunto, da quella parolina che diciamo male. Siamo stati liberati dal male. Una mia amica mi ha detto stasera, è arrivato l'esame clinico, è buono, domani vengo a casa. Allora, vengo a prendere. E facciamo una marcia verso la terra promessa, casa sua. Perché lei è stata liberata. Vive così questa vicenda. L'altro dice, no signora, guarda, fate l'esame, va bene, bene, alla casa. Lei, però dice, sono stata liberata. La Pasqua è la festa della liberazione. Noi la interpreteremo anche con effetti visivi. Il primo effetto visivo che faremo di questa festa di liberazione comincia qui sul prato ed è il gioco delle luci. Perché dal fuoco che fa partire tutto accendiamo un cero che è il segno di Cristo, poi facciamo un pezzettino di strada nel prato e poi ognuno dalla luce di quell'unico cero prende la luce. Allora si accendono tutti i lumini, ognuno ha un lumino, e poi andiamo nella chiesa che è buia e quando entriamo tutto viene acceso e tutto si illumina. È la vittoria della luce sulle tenebre. Quando Giovanni tornerà dall'università e mi dirà, io gli dirò, ma non mi hai mandato nessun messaggio questa settimana? Sono stato liberato. E andremo a fare un po' festa, perché siamo stati liberati. La festa della liberazione. Il Signore ha visto la nostra oppressione, ha avuto compassione di noi e ci ha liberati. Quando andremo avanti in questo schema di cui non abbiamo fatto un tubo stasera, vi ho fatto solo perdere tempo, vedrete che certi percorsi che noi con i nostri bambini abbiamo già fatto anche nella loro vita da cristiani, tutti vogliono dire questa roba. Soprattutto il primo segno della vita cristiana che è il loro battesimo. Qui è segnalato, al punto 4, il primo battesimo, il Mar Rosso. Perché ho scritto così, il primo battesimo è il Mar Rosso? Perché quando gli ebrei sono scappati via, gli egiziani gli correvano dietro. E allora cosa è successo? Che Dio, per i nostri padri ebrei, ha aperto il mare. E loro in quella notte lì sono passati attraverso il mare, poi quando loro sono stati dall'altra parte, il mare si è coperto, basta, loro sono stati liberati. Sono entrati, che erano un popolo di schiavi, e sono usciti, che erano un popolo di liberi. Il Mar Rosso è il primo caso di fonte battesimale, perché nel fonte di battesimale si entra figli di Adamo e si esce figli di Dio. Il battesimo è il segno della dinamica segreta di tutta l'esistenza. Tutta la vita il problema sarà sempre tirar fuori dal male, tirar fuori dal male. la sfida del Vangelo è tremenda, perché ti dice: non giudicarlo, non giudicarlo, non giudicarlo. E allora? Salvalo. Gesù molte volte lo dice: sono mica venuto qui per giudicare, sono venuto per salvare. Se era per giudicare poteva stare anche a casa sua, che non c'era bisogno. Lui è venuto qui per salvare, per salvare. Il compito nostro è la salvezza. Il compito nei confronti dei nostri figli è tirarli sempre fuori dal loro buco. Cioè, ma non sono capace, non sono capace. Certo, ma se non c'è il buon Dio che tira fuori anche me, è impossibile. Però abbiamo sempre quindi davanti a noi, capite, una prospettiva positiva. Perché il giudizio è la fine. Allora il giudizio, sapete cosa ha fatto Dio? Oh, il giudizio me lo tengo io, eh? Quindi nessuno di noi può giudicare, solo Lui può giudicare. Noi, se possiamo fare qualche cosa, salvare, tirare fuori dal buco. Vieni fuori, vieni fuori. Sapete quella persona che continua a piangere, continua a piangere, continua a piangere. Mi siedo di vicino. E che cosa faccio? Dio ha fatto così, lo vedremo. Si è messo a piangere anche lui. Ah, piace anche io. E poi a partire da lì. Perché tutta la bellezza del nostro Dio è che per tirarci fuori dal buco è caduto dentro del buco lui. Non ci ha fatto un fischio, vieni fuori. Non è stato là immobile a dire: vediamo se sei capace di venire fuori. Voglia. Come vedremo, la bellezza del nostro Dio è l'unico che ha fatto così, e noi gli vogliamo bene per quello. È che invece di aspettare di vedere se eravamo capaci noi di venire fuori, siccome ha capito che non eravamo capaci e che non siamo capaci perché il male, dicevamo, è più forte di lui, le pareti del buco sono scivolose, gli indaffer. Ha fatto un salto lui nel buco, è venuto dentro. E da dentro dice: adesso proviamo ad andare fuori. Cioè, invece di aspettarsi che noi diventassimo come lui, ha fatto in maniera di diventare lui come noi, col naso, gli occhi, l'angoscia, la fame, come noi. E da lì ci tira fuori. Infatti, per aiutare i nostri figli, cosa dobbiamo fare? E in certo senso bisogna che noi diventiamo piccoli come loro. Se tu non entri nel suo problema, come fai a tirarlo fuori? Se tu non patisci il suo patimento, non lo capisci. Quindi tutto il senso della nostra relazione, non solamente con i nostri bambini, evidentemente, ma l'occasione che ci raccoglie è forse un po' questa, ma in ogni caso con tutti. Diciamo così, è sedersi in panchina. Lui è lì, fermo lì, e te che cosa fai? Vai lì. Non aspetti che venga fuori, non gli imponi di venire fuori, vai lì a prenderlo. Come vedremo, non è un criterio educativo lassista, è esattamente il rovescio. È un metodo molto severo, ma su questo insomma semmai vedremo un altro incontro se il buon Dio ce lo darà. Magari se sulla scorta di questo foglietto potete leggervi i testi che non abbiamo letto, vabbè, servono per andare avanti, insomma, ma poi non è che sia così necessario, può servire. Indubbiamente adesso la Pasqua di per sé sarebbe una buona opportunità, però le liturgie della Pasqua sono lunghe, noiose, quindi bisogna stare molto prudenti, sia per la nostra poca fede che non le reggiamo, e tanto più quella dei nostri bambini che sono piccoli. Per quello che potessimo entrarci, insomma, sono importanti. Cioè noi ci avviciniamo ai giorni più importanti per chiarire quale sia il problema, ecco, e per in qualche modo esplicitare quello che secondo noi Dio ha fatto per noi. Ecco. Quindi sono queste delle settimane preziose, vedremo cosa si può fare. Ecco, magari fissiamo l'ipotesi di un altro incontro per chi resisterà. Bisogna andare terribilmente in là. Perché ormai fino a Pasqua non mi sembra che ci riusciamo a vedere più, vero?
C'è già quello per i grandi, chissà, come sa prima di Pasqua.
Sì, quindi non riusciamo a vederci più. E quindi io dopo la Pasqua vado a trovare i miei fratelli in Africa e quindi l'ipotesi è il 4 di maggio. Lunedì 4 maggio. Ecco, per quello che riguarda la parrocchia della Dozza, delle altre parrocchie non posso dire niente, ecco, vale evidentemente un criterio che riteniamo prezioso, e cioè che è quello di lasciare ai papà e alle mamme tutta la responsabilità del cammino di fede anche dei loro figli. Per cui c'è un foglio in bianco firmato, per cui se una mamma e un papà a un certo punto vengono a dire il mio bambino è pronto per la prima comunione, lui fa la prima comunione. Dopodiché per portarlo alla prima comunione, vedete voi, noi facciamo camminare un percorso di catechismo del tutto ordinario, no? Che è qui alla domenica, potete mandarlo lì, potete fare voi qualche cosa, fate voi qualche cosa, quello che volete, quello che voi decidete per i vostri figli va bene, va bene. Nel senso che noi cerchiamo di offrire quello che possiamo, quello che abbiamo, e però mi sembra giusto che siate voi a decidere le cose dei vostri figli. Quindi per quello che riguarda la parrocchia della Dozza, usate quello che credete. Ecco, questo incontro se vi serve, ma vi serve anche niente, fate a meno. Voi fate delle chiacchierate col vostro bambino, vi fate un vero e proprio catechismo voi, lo fate insieme a degli amici, benissimo, viene al catechismo della domenica, bene, quello che fate, tanto prima della ricezione dei sacramenti c'è in ogni caso un piccolo spazio in cui i bambini tutti insieme, quelli che riceveranno quel sacramento, fanno un po' di strada insieme, ecco, per precisare un po' i termini anche liturgici del sacramento. Ma la preparazione profonda guidatela voi con molta tranquillità, tanto non c'è niente da fare, i colpevoli siete voi. Anche se è colpa del catechista, ma il catechismo è niente rispetto a quello che voi siete per loro, no? E quindi la cosa più tremenda è quando ci accorgiamo che i nostri figli ci assomigliano. D'altra parte è quasi inevitabile. E quindi vedete voi, ecco, quindi la cosa serve così, come appoggio, come cammino insieme, come conferma, ma voi procedete pure con tranquillità, ecco, grosso modo si fa la prima comunione verso la fine della terza elementare, si fa la cresima tra la quinta elementare e la prima media, insomma, a quelli lì sono tempi più esterni, poi vedete voi quello che credete. Bene, allora arrivederci, ci vediamo.